L'Interista in podcast.
Buon pomeriggio a tutti e benvenuti nella terza puntata del podcast Cacchiere Nerazzurro. A parlarvi sono Michele Maresca, redattore dell'Interista.
E Sergio Dessa, redattore per l'Interista.
Nella puntata odierna abbiamo il piacere di intervistare Antonio Paganin, allenatore ed ex calciatore che ha indossato la maglia dell'Inter dal 1990 al 1995, vincendo anche due coppe UEFA. È un piacere averla con noi, signor Paganin.
No, signore, dai, Antonio, ci mancherebbe altro. Detto, grazie per l'invito, è un piacere mio.
Allora, come prima domanda vorremmo partire dall'analisi del derby e delle possibili ripercussioni sul cammino dell'Inter. Ora, il vantaggio dell'Inter sul Milan si è ridotto a 7 punti. Tu pensi che i nerazzurri possano considerarsi ancora tranquilli in chiave scudetto?
Allora, tranquilli no, perché la storia insegna che ci sono state anche rimonte con margini un pochino più ampi, però l'impressione al netto del derby che ha lasciato un po' perplessi, più che altro per l'atteggiamento dell'Inter che è stato un po' troppo soft rispetto a quelli che sono i canoni nerazzurri, però 7 punti sono tanti, tenendo conto che le gare che mancano sono sempre meno, gli scontri importanti, l'Inter ormai li ha quasi esauriti tutti e quelle squadre della seconda parte della classifica, quella diciamo così alla destra, non ha mai steccato, mentre dall'altra parte il Milan deve rincorrere non solo e ha ancora da affrontare delle partite impegnative.
Bene.
Guardi, io andrei su Inter-Atalanta che si giocherà sabato, no? Lei tra l'altro è un doppio ex della partita. Questa settimana entrambe le squadre hanno avuto una delusione per parte, una verso il derby, l'altra invece 6-1 contro il Bayern. Secondo lei c'è una delle due squadre che potrebbe avere un contraccolpo? Chi invece uscirà meglio da questa situazione?
Il contraccolpo, a mio modo di vedere, forse più l'Atalanta, perché al netto di quella che è la forza del Bayern, l'abbiamo vista l'altra sera, una squadra che è strutturata, ha grandissima qualità nei suoi singoli, però probabilmente pensava di rimanere un po' più in corsa, non pensava che ci fosse un risultato così ampio a favore dei bavaresi. L'Inter, tutto sommato, esce dal derby, una gara che proprio per sua storia tante volte non rispetta mai i pronostici. Non credo che ci sia un contraccolpo psicologico. E poi, onestamente, da sempre l'Inter con l'Atalanta ha fatto poca fatica perché l'Atalanta si sposa bene col modo di giocare dell'Inter. Se non ricordo, negli ultimi anni, cioè, ho poca memoria di una gara nel quale l'Inter ha sofferto l'Atalanta. Per cui, se devo dare un peso a questa gara, chi esce meglio in questo momento? L'Inter è, diciamo così, un po' più rafforzata anche dal primato. L'Atalanta sicuramente non esce bene perché ha fatto veramente una grandissima fatica, ha dovuto rincorrere il Bayern per tutto quanto all'arco della partita e ha sancito quello che c'è in questo momento, un divario fra le potenze europee e il calcio italiano.
Sono pienamente d'accordo. E a proposito del fatto che lei sia un doppio ex, un altro doppio ex nell'attualità è Alessandro Bastoni, che ha indossato sia la maglia dell'Atalanta sia quella dell'Inter. A proposito dell'interesse del Barcellona per il calciatore dell'Inter, tu pensi che l'Inter, che la squadra nerazzurra debba comunque blindarlo anche in presenza di offerte astronomiche nel giro degli 80-85 milioni, come si parla in questi giorni?
Lì dipende. Allora, i giocatori forti all'Inter dovrebbero rimanere. Poi ci sono le leggi di mercato. In questo momento dobbiamo anche accettare il fatto che in Italia non è più come un tempo nel quale si dettava legge ai giocatori più forti venivano nel calcio italiano. Il Barcellona è una grande d'Europa, lì dipende molto dal calciatore che tipo di ambizione può avere, se il suo percorso all'Inter lui lo ritiene diciamo così esaurito oppure se da quel punto di vista lì ha ancora voglia di rimettersi in gioco e proseguire il cammino con l'Inter. Dipende poi dalla proprietà, perché dopo chi la fa da padrone purtroppo negli ultimi anni sono i bilanci. L'Italia non gode in questo momento da parte della maggior parte delle sue società di bilanci molto floridi, non hanno in questo momento la possibilità di poter attingere ai diritti televisivi perché c'è grandissima difficoltà nel poter, nelle due piattaforme che in questo momento comandano, sia Sky e DAZN, mettere sul piatto risorse che permettano poi alla società di poter investire nel mercato. E parliamo ancora che purtroppo qua in Italia abbiamo anche degli stadi che avrebbero bisogno di essere rimodernati per poter permettere alla società, l'Inter e il Milan ne sono le ultime, e poter avere dei capitali da poter, diciamo così, mettersi a disposizione e poterli investire. Tutto questo crea grande difficoltà, per cui tornando a Bastoni, ho l'impressione che l'Inter dovrà fare anche quest'estate una scelta nel sacrificare un pezzo come ha fatto importante, come ha fatto negli ultimi anni.
Guardi, sempre rimanendo in ottica mercato, no? L'Inter sono state accostate diversi difensori, tra cui Konaté, Kim, ma c'è un difensore che lei vede e dice: ok, lo voglio all'Inter.
Italiani oppure nel panorama
In
europeo?
generale, panorama europeo.
Panorama europeo non è facile, tenendo conto quello che è proprio anche il modo di giocare dell'Inter, no? L'Inter ha già fatto un passo in avanti, secondo me prendendo Akanji, che è un giocatore importante. Abbiamo visto il salto di qualità, lasciamo stare quello che è successo nell'ultima gara con il Bodo, però ripeto, parliamo di un giocatore che ha grandi qualità. Fuori, se dovessi andare a pensare ad un giocatore, dovrei andare a pensare a qualche giocatore della Premier League in termini, però sono giocatori che sono già affermati e difficilmente lasciano la Premier League per venire a giocare nel campionato italiano, o a meno che non siano svincolati. Se devo pensare a un giocatore così che mi piace per carisma, per forza, eccetera, io penso a Van Dijk del Liverpool, che è un giocatore che è in grado di spostare gli equilibri, è un leader. Per quello che riguarda il reparto difensivo, e poi cosa che non guasta, è anche un giocatore che i 5-6 gol all'anno te li garantisce. Per cui, se dovessi pensare in questo momento a un giocatore, penserei a Van Dijk.
Bene, sicuramente un giocatore come Van Dijk potrebbe alimentare la competitività dell'Inter anche in ambito europeo. E a proposito di questo, tu pensi che il divario aumenterà sempre di più o che l'Inter abbia la possibilità, pur nelle ristrettezze economiche, di ricucirlo e di tornare a disputare finali o comunque avere piazzamenti importanti in Champions?
La vedo sempre più difficile, proprio per quello che ho detto prima, il fatto di non avere la disponibilità di ampie risorse da poter immettere nel mercato. Se andiamo a vedere gli acquisti per quello che riguarda l'Italia, viaggiano sempre sull'ordine di 20, 25, 30, 40 mila euro, 40 milioni di euro, scusami, per quello che riguarda i giocatori più importanti. Quando c'è un si riesce a fare il colpo è perché magari c'è qualche giocatore che ha parametro zero, per cui si riesce a convincerlo, vuoi per il brand, che magari può essere Inter, Milan o Juventus in questo caso, però se andiamo poi ad analizzarla, la maggior parte dei giocatori, quelli veramente forti, vanno la maggior parte, vanno in Premier. Basta prendere gli organici di Arsenal, City, Liverpool, Chelsea, si capisce proprio la differenza dove sta. L'Inter in questo momento ha fatto bene quello che poteva fare in termini di mercato, ha sistemato il reparto avanzato con l'arrivo di Boni e Esposito e anche lì fa capire l'economia dell'Inter quale possa essere, non puoi permettere un terzo attaccante di livello, devi andare a pescare un giovane molto bravo come Esposito e un emergente come Boni. Per quello che riguarda invece il divario in Europa, l'abbiamo visto, una delle squadre più forti in Italia, che è l'Atalanta, al cospetto di una delle big europee, si è visto proprio nettamente il divario. Ma il divario fa sorgere qualche campanello d'allarme, al di là di quello che ho visto anche ieri sera, il fatto che una squadra italiana perde il doppio confronto con una squadra norvegese, il fatto che la Juventus esca con una squadra turca, quello un po' fa comprendere in questo momento la differenza e il divario che c'è fra il campionato italiano e le big europee.
Guardi, io mi aggancerei al discorso che ha fatto sull'economia delle squadre italiane. Con quello che ha a disposizione, quindi possiamo dire che Octri finora ha fatto un grande lavoro, considerando comunque l'anno scorso andava un passo al campionato, finale di Champions, quest'anno ancora un passo al campionato.
Sì, la struttura societaria dell'Inter è di primo livello e in questi anni di enorme difficoltà, ricordiamo i vari passaggi che sono stati nelle varie proprietà che hanno un po' creato un po' di dissesto all'interno della società nerazzurra. E poi, nonostante tutto, Marotta e chi componeva il suo staff hanno sempre proposto un Inter fortemente competitivo. Hanno fatto anche degli investimenti molto mirati nell'arco del tempo. Penso vado un po' più lontano a Barella, a Frattesi, l'arrivo di Mkhitaryan, l'acquisto di Thuram. Per cui tutte quelle situazioni che hanno permesso all'Inter di rimanere fortemente competitiva in un momento di grande difficoltà. Ricordiamoci la gestione, diciamo così, fra virgolette, cinese, la gestione di Toira anche, che hanno portato qualche difficoltà dal punto di vista proprio del societario e economico. Poi invece però, ripeto, adesso ho l'impressione che pian piano le cose stiano andando nella direzione giusta. Sarà molto ancora lungo il percorso, ma per il semplice motivo che in questo momento gli introiti in Italia hanno un rapporto che è di 1 a 4, 1 a 5 rispetto a quello che può essere un campionato inglese. E lì bisogna essere molto bravi a, di volta in volta, riuscire a comprendere cosa c'è da sacrificare per questioni di bilancio e cosa invece va reinvestito per poter permettere a questa società di rimanere ai vertici, quantomeno nel campionato italiano, e poi pian piano ritornare competitiva anche in Europa.
Riavvolgendo il nastro, nella tua esperienza in nerazzurro, come ho accennato prima, hai vinto la Coppa UEFA nel 90 e nel 94 con la maglia dell'Inter. Vorremmo sapere da te quali ricordi ti affiorano alla mente di quei trionfi in generale e della tua avventura in nerazzurro.
Beh, i ricordi del primo anno è la finale con la Roma, per cui fra due squadre italiane, che già lì sanciva il fatto che c'era ancora una sorta di leadership di quello che era il campionato italiano a livello europeo. Se non ricordo poi male, quell'anno avevamo fatto anche i quarti di finale, fra l'altro con l'Atalanta, per cui già lì portare su 8 squadre tra italiane vuol dire già essere a un livello importante. E quella che mi ha lasciato più soddisfazione è stato il fatto di ribaltare il famoso 2-0 con l'Aston Villa all'andata, il 3-0 in un San Siro pieno. Chi ama l'Inter non può non ricordare quella gara lì. Per cui, al di là della soddisfazione poi di aver vinto i trofei a fine anno, sia nel 91 che nel 94, ma quella gara ha segnato veramente per me, che era il primo anno poi dopo a Milano, un ricordo veramente che difficilmente riesco a cancellare.
Guardi, sempre di Coppa UEFA, l'Atalanta ha vinto 2 anni fa la Coppa UEFA contro l'Europa League contro il Bayer Leverkusen. Lei che ha giocato con quella squadra, la vittoria di quella dea di Gasperini le ha affiorato qualcosa?
Beh, più che affierato, ho avuto la sensazione da esterno. Io ho avuto solo il piacere di giocare un anno con l'Atalanta, che fra l'altro abbiamo disputato la finale di Coppa Italia, persa poi con la Fiorentina. Però penso la soddisfazione dell'ambiente che ho imparato ad apprezzare e a conoscere in quell'anno a Bergamo, e la chiusura di un ciclo importante nel quale una società, diciamo così, fino ad allora di provincia, aveva cominciato a ballare col calcio dei grandi. E questa aveva avuto la sensazione. Una squadra che era stata programmata molto bene dalla famiglia Percassi e che ha coronato giustamente quello che penso sia il giusto premio di tanti anni di sacrificio, di lavoro e di anche lungimiranza, perché noi ricordiamoci che l'Atalanta ad oggi, e specialmente negli anni di Gasperini, ha sempre avuto la possibilità di attingere e di pescare dei giocatori importanti. E l'Atalanta per certi versi insegna, perché non si è mai innamorata dei giocatori che gli hanno permesso di poter fare la differenza, ma nel momento in cui avevano raggiunto, diciamo così, il massimo della quotazione, li hanno lasciati partire per rifinanziare la società e poi andare a reinvestire e tenere comunque come ad oggi una squadra che in questo momento, sia nel campionato italiano e anche nel campionato, è l'unica squadra che abbiamo poi affrontato in Champions League, al netto della sconfitta con il Bayern, però gli ha permesso di poter essere competitivo su ambi i fronti.
Un'altra squadra che sta mostrando una visione lungimirante nell'attualità è il Como di Cesc Fabregas. E come giudichi il progetto della squadra lariana e che sensazioni hai per il ritorno delle semifinali di Coppa Italia con l'Inter?
È uno dei progetti che mi affascina di più da osservatore esterno. Ero molto curioso di vedere come sarebbe stata, diciamo così, come sarebbe stato alzato il livello rispetto alla scorsa stagione, nel quale era il primo anno in Serie A e avevano solo l'obiettivo di mantenere la categoria. Quest'anno Fabrega sta facendo, a mio modo di vedere, un capolavoro. Tante volte si va un pochino a spulciare in quelli che sono, diciamo così, il programma, l'idea, il progetto Como. E io onestamente, così, qualche volta mi soffermo che mi domanda chi riuscirebbe onestamente di quelli che sono gli allenatori italiani a riuscire con quello che ha Fabregas, a riuscire a farle giocare in quella maniera e a portarli in questo momento a ridosso quasi della zona Champions. Faccio molta fatica a pensare che ci sia quel tipo di idea, quel tipo di impostazione, quel tipo anche di volontà di sostenere un progetto del genere. Sì, è facile dire tante volte che siano presi i giovani migliori, ma io ho avuto anche qualche volta modo di ascoltare Fabregas. Si parlava come mai non pesca dai giocatori italiani, perché lui, detto in maniera molto tranquilla, non li tiene pronti. E E questa è la sostanziale differenza. Il percorso che viene fatto all'esterno, specialmente nella formazione di ragazzi, a differenza di quello che è in questo momento la programmazione in Italia, è enormemente differente. C'è un tasso qualitativo, un tasso proprio di lavoro alle spalle che è nettamente differente. E chi arriva dall'estero è preparato. Se prendiamo i giocatori del Como in questo momento, faccio fatica a non pensare che in qualsiasi altra squadra loro potrebbero trovare spazio. È chiaro che avendo una proprietà così forte, abbiamo visto l'anno scorso in sede di mercato, quando la proprietà si è imposta, l'Inter aveva cercato Fabregas, se non erro, prima di scegliere fare la scelta di Chivu. Però la proprietà è talmente forte che in questo momento è riuscita a mantenere all'interno un allenatore così bravo e a comunque a presentargli un progetto altrettanto importante. Per cui in questo momento penso che sia uno dei progetti più affascinanti che ci sia nel panorama europeo, per le dimensioni e per, diciamo così, l'età media che compongono quel gruppo lì.
Guardi, io mi collegherei con il discorso degli italiani, dei giovani, ma secondo lei si tratta di allenatori che non hanno la forza di farli esordire, di farli giocare, oppure c'è un problema di fondo?
Secondo me c'è un problema di fondo. Non è il fatto di farli esordire, perché ce ne sono alcuni che riescono ad esordire, però non sono così incisivi. Se andiamo a pensare ad esempio ai ragazzi che sono andati in Premier, no? Cioè, prendiamo ad esempio, che ne so, Scamacca, che è un buon giocatore, ma l'ha fatto molta fatica ad imporsi. L'unico che si è imposto in questo momento un po' di più è Calafiori, lo stesso Vicario, vedevo anche l'altra sera, è stato un po' messo in questo momento ai margini, accusato un po' di non avere un rendimento medio-alto. Ma la storia dei giocatori, vediamo anche Chiesa, che qui in Italia era un signor giocatore alla Juventus e a Liverpool, ha fatto praticamente la comparsa da quel punto di vista lì. C'è una grande differenza fra il percorso che viene fatto qui nel settore giovanile, il fatto di mettergli a disposizione degli strumenti e la pochezza, la scarsità delle seconde squadre che c'è qui in Italia, mentre negli altri paesi, Spagna e Inghilterra soprattutto, è una cosa ormai già assodata da tempo. E lì forse dov'è la vera differenza. Se pensiamo che qui in Italia, per assurdo, la seconda squadra del Milan nel campionato di Serie C ha perso la categoria, denota anche il fatto che molto cioè, ci fa capire che le seconde squadre o i giovani che giocano un campionato di Serie C non sono in grado di reggere un campionato e addirittura perdono la categoria. Questo che dovrebbe fare un pochino pensare, probabilmente c'è qualcosa di sbagliato nel percorso, nella programmazione, nel fornirgli gli strumenti giusti per crescere, altrimenti non si spiega come possa essere possibile, ripeto, che un under 23 del Milan perda la categoria come è successo l'anno scorso.
A proposito di giovani, non possiamo non citare Francesco Pio Esposito, che da alternativa è diventato un autentico protagonista all'Inter di Chivu, anche grazie alla fiducia in lui riposta dal tecnico dell'Inter. Come pensi che possa poi evolversi il percorso di Pio all'Inter e anche in nazionale? E come vedresti l'idea di ritorno anche di Stankovic, figlio di Dejan, in nerazzurro?
Per quello che riguarda Pio, ha bisogno di crescere e ha bisogno soprattutto di giocare con al fianco sistematicamente uno fra Thuram e Lautaro. Abbiamo visto l'altra sera con Bonny, nel momento in cui non ha a fianco un leader che, diciamo così, un po' fa molta fatica, si perde un po' quella che è la sua peculiarità. Nel momento in cui invece lui ha la possibilità di giocare con due giocatori di spessore, come può essere Lautaro e Thuram, viene fuori un po' al meglio, perché lui si sente un pochino desponsabilizzato, e ci sta, è comprensibile, un ragazzo a 20 anni non può avere, da quel punto di vista lì, sia in termini di esperienza, sia in termini di carisma, la capacità di reggere e di mettersi sulle spalle l'attacco dell'Inter in una gara importante come quella che è disputata nel derby. Per quello che riguarda invece Stankovic, lì sicuramente c'è un po' di amarcord, c'è legato anche a quello che ha fatto il papà all'Inter. E lì, ripeto, ma penso che la società, nel momento in cui ritiene che il giocatore possa essere dall'Inter, non abbia grandi difficoltà a farci un pensierino. Dipenderà molto da quelli che saranno gli obiettivi e il mercato di quest'estate, molto anche sarà legato a eventuali opzioni e opportunità che, se, ne scaturiranno dopo il Mondiale, perché da sempre il Mondiale mette a disposizione qualche giocatore che magari lì per lì non si era tenuto in considerazione, magari c'è l'esplosione e lì bisogna essere molto rapidi, molto veloci a poter, diciamo così, andare a prendere le prestazioni dei giocatori che dovessero presentare al Mondiale delle caratteristiche per poter entrare a far parte del mondo Inter.
Guardi, a proposito di altri giocatori che sono usciti dal settore giovanile dell'Inter, attualmente ci sono giocatori del tipo Marello, El Mabboubi, Zouin, Idrissou, una squadra che attualmente è ai quarti di finale di Youth League. Non so se lei guarda le giovanili dell'Inter, ma come valuta il loro percorso? Se per caso ha visto qualcuno che può in futuro magari salire anche in prima squadra?
Allora, ti dico che io ho visto la Youth League, ho visto l'Inter quando ha giocato, se non era con il Betis, e poi dico, di base sono due cose leggermente differenti. Allora, che abbiano delle qualità è indubbio, tu hai citato dei giocatori che penso sono al centro dell'attenzione per quello che riguarda la società Inter. È chiaro che il percorso che viene fatto nella Youth League può aiutarli, ma a mio modo di vedere non è sufficiente, perché non ti danno gli strumenti per poter comprendere se poi tu sei in grado di poter reggere col calcio dei grandi. L'abbiamo visto un assaggio, l'abbiamo visto se non ero nella partita di Coppa Italia con il Torino, nel quale Kivu ha attinto in parte da qualche ragazzo che da quel punto di vista lì veniva dal settore giovanile. Il percorso che deve permettere a loro è quello di poter giocare in un campionato, magari potrebbe essere quello di Serie B, con qualche magari società amica che ti permettono di poterlo fare crescere. Allora lì vedi veramente le qualità. Sei ragazzo, come è successo anche per Esposito, che se non erro ha fatto molto bene a Spezia, e poi dopo lo puoi riportare all'interno. Sono due cose leggermente: il salto dal settore giovanile alla prima squadra dell'Inter. Ho solo la memoria di Bergomi ai tempi, però sono passati tanti anni e vedo un po' complicato un salto così ampio. Deve avere delle caratteristiche che sono un po' fuori del comune in questo momento, perché altrimenti è molto complicato. Più facile un passaggio intermedio di un anno, magari in prestito di una società amica che ti permette di poter valorizzare e permettere al ragazzo di crescere sia calcisticamente, ma soprattutto caratterialmente.
Sono pienamente d'accordo, penso anche Sergio lo sia.
Assolutamente.
Sì.
Antonio, veramente grazie, è stato un piacere averti con noi.
È stato un piacere mio, intanto grazie a voi per l'invito. Forza Inter, ovviamente, per cui non dico niente di strano.
Speriamo bene.
E poi alla prossima, quando avete piacere, io sono a vostra disposizione.
Sarà un vero piacere averti di nuovo con noi.
Ciao, grazie mille e buona giornata.
Buona
Lei.
giornata, grazie.
L'Interista in podcast.